Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13 800 21 34 13 Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento e nuova settimana con Punto Biancorosso. Starebbe facile dire nuovo appuntamento, stesso risultato, però non lo diciamo perché sennò ci facciamo già del male da soli. Ben trovati a tutti voi, ben trovata ovviamente l'appuntamento del lunedì, ecco la sconsolata Silvia Trillini, eccola qua.
Buonasera Stefano, buonasera a tutto il popolo dorico.
Oggi è passata da un vicino al negozio, cioè li vende anche lei gli evidenziatori, e quindi si è evidenziata di color verde-giallo. Che diavolo, che colore è quello?
No, siccome l'ho messa fermo e aveva passato bene, ho pensato di risfoderarlo.
Sì. Rimetti nell'armadio, vai.
No. Abbiamo vinto fermo comunque, tra parentesi.
Sì. Abbiamo vinto a fermo. E vabbè, dai, tante le cose di cui possiamo parlare oggi, non solo di quello che è successo nell'anticipo, perché abbiamo anche tutte le altre che hanno giocato nella giornata poi di ieri, e di conseguenza insomma ne abbiamo di cose da dire, ma saremo già proiettati anche a quello che accadrà nella giornata di mercoledì. Insomma, tanta carne sul fuoco, cara la Silvia. Ma intanto io direi di partire da cosa è successo sabato.
Sì, allora andiamo, prima di addentrarci con le varie analisi, a riepilogare quello che è successo durante la settima giornata di campionato di questo girone girone F del campionato di Serie D, ovviamente partendo dagli anticipi giocati sabato 19 ottobre, quello dell'Ancona che ha perso in casa 1-0 con la Civitanovese, e poi ancora Avezzano che invece ha perso in casa contro la Recanatese per 2-0, e poi domenica hanno giocato Castelfidardo San Benedettese 0-3, Chieti Città di Teramo 1-1, Isernia Termoli 2-1, Fossombrone Atletico Ascoli 1-0, Notaresco Fermana 2-1, Roma City L'Aquila 1-1, Vigor Senigallia che ha perso in casa contro il Sora per 1-0. La classifica vede in testa a pari punti, ma anche con lo stesso trend, diciamo, la San Benedettese e il Fossombrone con 15 punti appunto, il Chieti a 14, poi 12 punti, Città di Teramo, L'Aquila, Sora, Vigor Senigallia, Atletico Ascoli e Isernia con 11 punti, l'Ancona a 9 punti, il Roma City e il Termoli a 8 punti, Civitanovese 7 punti, Recanatese Notaresco 6 punti, Castelfidardo Fermana 5 punti, chiude la classifica l'Avezzano con appena 3 punti. Quindi una classifica ancora corta, è una classifica che deve ancora, diciamo, assestarsi con le big, diciamo, tra virgolette, di questo campionato, alcune che hanno subito una battuta d'arresto, ma con altre, vedi San Benedettese e Fossombrone, che stanno continuando a macinare punti utili consecutivi. E poi di quello che è successo sugli altri campi ne parleremo come di consueto il lunedì, grazie all'intervento del nostro amico e collega Daniele Tittarelli, ma ora ci concentriamo su quello che concerne Casa Biancorossa, perché l'Ancona arriva dalla seconda sconfitta consecutiva, 4 sconfitte nelle ultime 5 gare, sconfitte fatte di episodi che si sono rivelati letali, perché poi a conti fatti, andando a guardare i numeri, l'Ancona è anche dietro una delle difese delle porte meno violate di questo campionato, controsensi se vogliamo, paradossi che però ci introducono in quella che è l'analisi di questa serata, che si incanala su più fronti, quello ovviamente del perché di questo calo che può essere un calo fisiologico, se vogliamo, un calo di ritmo, un momento in cui l'Ancona, che ha viaggiato le prime partite con sulle ali dell'entusiasmo, a pieno ritmo, con maggiore convinzione, in questo momento è ovvio che sta subendo, complici i risultati, complici anche il rendimento di qualche giocatore, ma di fatto di una manovra più lenta rispetto alla manovra vivace che abbiamo visto nelle prime partite, è ovvio che è sotto gli occhi di tutti. Da questo si parte per andare a capire l'analisi di che cosa manca, no? a questa squadra, al di là del calo psicofisico che può subire e che sta subendo in questo momento e che non porta, no? risultati utili e positivi in casa biancorossa, di concerto con le lacune che magari questa rosa da inizio campionato sappiamo avere e che speriamo possano essere colmate nel tempo. Faccio riferimento ovviamente al comparto offensivo, dove in questo momento la coppia Martiniello-Bercastro non sta rendendo così come ci si aspetta da due over esperti come loro. Martiniello non segna dalla seconda giornata di campionato, Bercastro è ancora a zero reti in cascina, per cui ecco una situazione da andare a rivedere. Abbiamo sempre detto che per quello che riguarda il reparto offensivo l'Ancona ha la coperta un po' corta. Abbiamo anche estrapolato e cercato di capire, no, il perché in fase di campagna mercato si è scelto, no, o si è optato per rinfoltire di più la difesa e il centrocampo piuttosto che l'attacco. Ne abbiamo parlato, ma ne continueremo a parlare, e ovvio è che è da capire se è una questione di modulo o se effettivamente questi giocatori vanno un attimino ripresi per ritrovare entrambi il ritmo giusto e il guizzo al gol. Di fatto contro la Civitanovese è mancato il gol, abbiamo visto due tempi completamente diversi, un'Ancona opaca nel primo tempo, un'Ancona frizzante che ha saputo reagire anche grazie agli interventi tattici e di modulo di mister adottati da mister Gadda, un'Ancona che ha creato tanto, ha finalizzato anche sicuramente molto di più della Civitanovese, però di fatto non ha segnato il gol che avrebbe messo i dorici, che avrebbe messo la gara in discesa per i dorici. E poi c'è stata quella papera di Laukzemis, un giovane che obiettivamente dobbiamo dirlo, perché siamo qua a dover raccontare, no, anche la verità di quello che poi con gli occhi si vede sul campo, ha commesso diverse ingenuità che possono essere state essere costate care, no? All'Ancona l'abbiamo visto subire gol in extremis quando poi non è nemmeno facile andare a recuperare il match. Però non mi sento di puntare il dito nei confronti di questo ragazzo, non mi va perché è un giovane, perché ha margini di crescita, perché di lui sì è vero se ne è parlato tanto bene, ma è un giocatore che fa parte di una anche scelta, no? tecnica che è stata fatta e che è il nostro portiere. Abbiamo avuto in passato esperienze di portiere under, abbiamo visto come bisogna effettivamente poi mettere in conto che l'errore da parte dei ragazzi, degli under, può avvenire nell'arco di un campionato. È bene non perdere però di vista la lucidità di queste pedine. Poi di tutto questo andremo anche a confrontarci con il nostro primo ospite che è Peppe Gallozzi, lo stesso altro intervento del lunedì, Stefano, per analizzare, no, tutto quello che succede in casa biancorossa. Mi sono dilungata forse un pochino.
Ti sei sfogata, dai, ti ho lasciato sfogare.
Perché nella giornata di ieri non sono riuscita a farlo a pieno e quindi aspettavo di fatto questa giornata per sfogarmi insieme a voi.
Ma sì, dai, tanto è così che gira, è così che gira. Chi è questo amico che ci scrive? Andiamo subito a verificarlo. Marco, che ci scrive Marco?
Buonasera caro Stefano, penso ancora che bisogna acquistare una punta, centrocampista, un difensore. Complimenti per la trasmissione. Grazie Marco, sono d'accordo con te soprattutto per quello che riguarda la punta.
E io ringrazio voi, comunque non l'abbiamo fatto prima, però io vi ringrazio perché ci state dando tantissimo calore, tantissimo affetto, e anche se non sembra ci state dando una carica importante, una carica importante, insomma, che ci rimette in gioco un po' le motivazioni per cui siamo qua, perché è inutile negarlo che come avete sofferto voi abbiamo sofferto noi di quello che è accaduto. Ci aggiungiamo, fa un po' sorridere, la dipartita dei nostri sponsor, spero per lui che tocchino ferro, che non voglio portare male a nessuno. Comunque la dipartita dei nostri sponsor, che sono rimasti in molti come tifosi amareggiati al risultato, ma non considerano che siete in tanti invece che vogliono avere le informazioni su quello che accade nella nostra Ancona e soprattutto nella nostra città, perché è tutto collegato. L'Ancona è la prima squadra della città e via discorrendo, insomma, stessa identica trafila. Allora, Fabio Florio che ci dà il buonasera, poi chi è? Per Carlo, buonasera a tutti, vabbè, lasciamo perdere quello che ha fatto, anche perché anche se vanno male quelli del basso,
hanno sempre l'ancora di salvataggio.
Sì, ma a parte tutto, anche se vanno male sono sempre in una categoria sopra la nostra. E quello fa ancora più arrabbiare,
no? C'è chi
ha
le spalle coperte, c'è chi, insomma, deve soffrire molto, ne sappiamo qualcosa. Allora, la nostra lacuna principale, cara Silvia, è il portiere. Abbiamo perso 4 partite per 1-0 e la responsabilità per gran parte è sua. È ora di mettere Bianchi, il mister deve convincere a farlo. Allora, posso condividere a metà questo tuo punto di vista, cioè nel senso che lo condivido perché non è soltanto un tuo pensiero, ma è anche un pensiero condiviso da altri tifosi che hanno seguito fino a questo momento l'Ancona, ok? Io dico solo che non bisogna puntare il dito contro un giovane che si sta mettendo comunque in luce tra alti e bassi con la nostra maglia, ma poteva essere anche con altre squadre, per il semplice fatto che va oleato, va cresciuto e va soprattutto fortificata la personalità del giovane mettendolo sul campo. Quindi tu mi dirai ma dobbiamo rimetterci noi? Anche no, è vero. È vero che la maggior parte delle reti subite sono state, no, uscite poco puntuali da parte di Lauczemis, sbavature da parte del portiere, però insomma si gioca sempre in 11 e bisogna che tutti e tutta la squadra poi eviti, no, di trovarsi in certe situazioni. Piuttosto che mettere Bianchi, sarebbe allora opportuno capire se la società volesse di fatto sconvolgere magari o cambiare la strategia messa a punto in estate per ovviare alla lacuna inserendo invece un big tra i pali, cioè un over tra i pali. Quindi questa secondo me sarebbe effettivamente la mossa più giusta, ma non mi va di puntare il dito su un portiere che comunque secondo me è un buon portiere. Ma se ce l'abbiamo,
sentiamo finalmente
cosa ne pensa
ma
lui, perché
sì,
non vorrei che adesso si concretizzi veramente il caso Lauczemis quando non ne vale la pena, perché comunque per quello che riguarda la rosa biancorossa, se vogliamo parlare di lacune, debolezze, insomma, ci sarebbero altri discorsi da aprire, lo faremo sicuramente. Buonasera Peppe Gallozzi, Corriere Adriatico.
Buonasera Silvia, buonasera Stefano, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, che mi dici su questo commento lasciato dal nostro radioascoltatore, da Marco?
Sì, puoi rileggermelo così te lo do in live.
La nostra lacuna principale è il portiere, o c'è di più? O c'è dell'altro?
No, non è la lacuna principale il portiere, assolutamente, non può essere una valutazione così semplicistica. Certo, la partita di sabato contro la Civitanovese, il risultato finale matura ovviamente su un errore del portiere, di Lauczemis, ma non può essere considerata una lacuna principale. L'Ancona ha perso 4 partite, tutte per 1-0, una squadra che comunque quando va sotto ovviamente fa difficoltà, e fa difficoltà poi a reagire, in sostanza anche perché se secondo me Silvia manca proprio di quelle contromisure a gara in corso, no? Una reazione, un cambio di modulo, un cambio di sistema, un cambio di schieramento in mezzo al campo. Ecco, mi spiego, forse le scelte sono un po' limitate da questo punto di vista, quindi questa può essere una chiave di lettura, ma l'Ancona principalmente ha dei problemi legati alla fase offensiva. La difesa dell'Ancona, numeri alla mano, se noi togliamo la partita di Teramo, è probabilmente tra le migliori del campionato, non so se è la migliore, ma è comunque tra le migliori del campionato, non ricordo, ecco, se è la migliore, ma è comunque qui, tra le...
5 reti subite dall'Ancona contro le 4 subite da San Benedettese e Fossombrone, che in questo momento sono diciamo, sì,
entrambe a 15 punti. Beh, tra l'altro poi andandola ad analizzare, una è un calcio di rigore con il Chieti, un rigore a mio parere molto generoso. Forse, ecco, parlando proprio di Lauszewicz, in quel caso l'uscita fu un'uscita avventata, però a mio parere quel calcio di rigore resta molto generoso, concesso al Chieti. A Senigallia parliamo di una prodezza da parte di Pesaresi, che a oggi avercelo un giocatore come Pesaresi nell'Ancona, probabilmente parleremo di tutt'altro. Teramo resta una partita probabilmente la più brutta, quella giocata dall'Ancona, perché comunque il risultato, anzi in quel caso lì, va bene all'Ancona, l'1-0, e quindi quella resta una partita a sé. La partita, insomma, di sabato è una storia a sé stante, perché l'errore è tanto clamoroso che diventa proprio anche difficile spiegarlo. È chiaro che, secondo me, ti dicevo all'inizio della disamina, il problema grosso è a livello offensivo, perché l'Ancona costruisce ma non capitalizza. Il secondo tempo contro la Civitanovese ha fatto sì che l'Ancona, tra occasioni reali e occasioni potenziali, sia stata per oltre tre quarti di tempo dentro l'area di rigore della Civitanovese, non sfruttando, ricordo, due traversoni che hanno attraversato tutta la linea di porta, uno di Cemica e uno di Boccardi, senza nessuno che la deviasse, un tap-in facile di Sambu che non ha dato a buon fine, due conclusioni, una di Bulinatti e una di Alluci, che sono terminate a lato, comunque respinte dal portiere, una buona occasione per Martiniello che non è stata concretizzata, una serie di mischie innumerevoli, Silvia, 14
sì,
calci
sì.
d'angolo
Mamma
a due,
mia,
14
veramente.
Calci d'angolo a due, è la testimonianza lampante che l'Ancona prevalentemente ha giocato nell'area di rigore della Civitanovese, non ce ne voglia nessuno dalla Civitanova, ma una modesta Civitanovese, se posso dire, una squadra che viene per prendere punti, impegnata nella lotta per non retrocedere, che era reduce da una sconfitta per 3-0 contro il Fossombrone. In tribuna era pieno di allenatori, perché comunque la posizione di Alfonsi non era una posizione salda in panchina, quindi ecco, fa capire che la Civitanovese avesse delle difficoltà tangibili. È chiaro che l'Ancona cosa paga? Paga intanto non aver buttato la palla dentro, paga l'errore del portiere, perché senza quell'errore del portiere la partita finisce 0-0, quindi mi sembra un discorso abbastanza ovvio. E soprattutto Silvia paga l'aver quasi regalato un tempo all'avversario, perché ancora nel primo tempo non è riuscita mai a dettare le proprie trame, ha rischiato in due occasioni di trovarsi sotto, soprattutto nei primi 20 minuti, e poi il calcio è questo e non ti perdona, lo abbiamo visto.
Ecco, sì, concentriamoci su quello che è, secondo noi, perché mi sembra che siamo in linea con le considerazioni, la priorità da analizzare, ovvero la zona offensiva, il comparto offensivo. Martiniello, Belcastro, diciamocelo, sono due over, due giocatori di esperienza, ma in questo momento non stanno rendendo secondo le aspettative o come ci si aspettava. Questo è un dato di fatto, lo dicono i numeri, lo dicono i gol che mancano da un po'. Belcastro ancora deve trovare la sua prima via del gol.
Ma discorsi differenti per entrambi. Allora partiamo da Belcastro lo diciamo ormai da settimane, è un giocatore troppo importante per questa squadra, perché è stato il principale investimento da parte della società in estate, è il giocatore che ha più storia, perché ha fatto i professionisti per tanti anni, perché dove ha giocato è stato sempre un punto fermo, a Imola con Mister Gadda ha fatto una stagione incredibile, 15 gol e promozione in Serie D e promozione in Serie C, quindi è un giocatore dal quale ci si attende nettamente di più e purtroppo non è riuscito ancora né a incidere, ma proprio neanche a far vedere barlumi di Belcastro, se non forse Silvia nella prima giornata contro l'Isernia, dove comunque ha fatto una prestazione sufficiente. La Coppa la lascio fuori dall'analisi, perché secondo me è un discorso un po' a parte, ci troviamo ancora in estate, una preparazione, lascia un po' il tempo che trova. Cosa succede? Succede che il dubbio su Belcastro è... ci sono due strade. O c'è un ritardo di condizione da parte di questo giocatore e allora va aspettato, oppure al centro di un equivoco tattico. Quindi con questo sistema di gioco non va bene. Belcastro da mezza punta, da seconda punta, non è sostanzialmente in grado di tenere il campo, di avere il passo, e va scomparendo. Se fosse la prima ipotesi, è chiaro che il giocatore va aspettato e ci vuole pazienza. Se fosse la seconda, mi preoccuperei un po' di più, perché qualora Mister Gadda decidesse di confermare questo 3-5-2, 3-5-1-1, chiamatelo come volete, Belcastro insomma sarebbe in grossa difficoltà.
Ecco, come
che
abbiamo...
possa cambiare sistema di gioco per Belcastro, non lo so, Silvia, in questo momento qui ho i miei dubbi. Secondo me Gadda ancora per un po' manterrà l'assetto del 3-5-2, probabilmente affidandosi a due punte di ruolo, e magari scegliere di attendere Belcastro, quindi gradualmente riportarlo in condizione. Una cosa è certa, Belcastro va recuperato. Discorso... scusami, vai.
No, ecco, proprio per questo, siccome siamo anche alle porte, è vero che commentiamo una gara appena conclusa, ma siamo anche alle porte, alla vigilia di un match che dovrà palesarsi mercoledì, quindi c'è subito da voltare pagina. E siccome anche in fase di commento nel post partita si era un po' percepito che probabilmente, ma è tutto da vedere, Gadda volesse o potesse cambiare qualcosina a livello di modulo, ecco, possiamo addentrarci anche in questo argomento pensando proprio alla posizione di Belcastro. Quindi secondo te non ci sarà questo 4-3-1-2 o...
Secondo me no, secondo me dalle prime indicazioni, secondo me no, è più probabile che possa essere scelto un 3-5-2 con Amadori e Martiniello dal primo minuto. Capitolo Martiniello, già che ci troviamo appunto ad analizzare, Martiniello è partito bene, è partito insomma segnando, decidendo le prime due giornate. Oggettivamente è in difficoltà anche lui, tocca pochi palloni, una condizione atletica che insomma non è certamente ottimale. Anche qui bisogna capire, è un problema di condizione, è un giocatore che è in ritardo da questo punto di vista, oppure anche lui risente di questo tipo di questo modo di giocare, in sostanza di questo modulo, di questo sistema. Pure qui insomma i quesiti ci sono, bisogna trovare una soluzione. Io penso che Mister Gadda, che abbia comunque sotto gli occhi la squadra in allenamento quotidianamente, che lavori già da mesi con loro, sappia quale possa essere il modulo più adatto per far rendere. E il fatto che fino ad oggi si sia insistito col 3-5-2 mi fa capire che probabilmente è una squadra che con altro sistema di gioco non gli dà ancora quelle garanzie, anche se comunque nel secondo tempo, passando poi a 4 con un assetto diverso, e l'ha ancora giocato meglio, ha messo la Civitanovese dentro la propria area di rigore. E questo è un aspetto da tenere in considerazione. Vedremo, io però se proprio dovessi giocarmi qualcosa non penso di vedere un modulo diverso al 3-5-2 in casa del Termo.
Lo capiremo, anche perché comunque l'Ancona continua ad allenarsi. Domani tra l'altro andranno i dorici ad allenarsi al Coppo, dove per conto dell'Ancona la Gramigna ha già effettuato un primo intervento, no, sul manto erboso della Sirolese, e come da accordi ovviamente, per cui l'Ancona ha il beneplacet ad allenarsi là.
Sì, quindi sta proseguendo il lavoro al Coppo, ha effettuato già i primi interventi di manutenzione, perché con la nuova Sirolese esiste appunto questo tipo di intesa, ovvero la concessione del campo, ma l'Ancona appunto sosterrà le spese di manutenzione. Ovviamente fino al 31 di ottobre c'è il famosissimo periodo di prova e poi si proseguirà fino, più che famosissimo, il già noto periodo di prova, e poi si proseguirà fino alla fine dell'anno. Quindi in sostanza, se il campo non avrà problemi, si potrà continuare. Domani mattina la rifinitura stessa sarà al coppo, proprio perché come, diciamo, come fondo, come dimensioni è più vicino al campo del Termoli. E poi niente, poi la squadra partirà per la trasferta, una trasferta che diventa, Silvia, diventa molto particolare, vista la situazione, visto tutto, è una partita che l'Ancona non può sbagliare per mille motivi, e c'è anche il dubbio del portiere, perché dopo un errore del genere viene da chiedersi, giocherà Lauzemis dal primo minuto, giocherà Bianchi, che pure in Coppa Italia col Senigallia ricordo un errore simile.
Guarda, io la ragiono da allenatore, giocherà Lauzemis tutta la vita, non puoi, passami il francese, segare un giovane di 19 anni per un errore, ok, non il primo, abbiamo visto che tra i difetti, ma avrà anche qualche pregio, le uscite, insomma, le ritarda un po', o comunque non è sicuro nelle uscite, quella sicurezza, quella personalità lì va maturata, perché anche nell'inghippo, diciamo, che ha avuto con Magnanini, no? Mi sembra, nell'occasione del gol che ha mandato, insomma, in gol Bevilacqua, e lì o la chiami e ti fai sentire uscendo dai pali, o anche, però lì il difensore, se è un over, se deve avere, deve dire la sua, lì mi gioco un 40 e 60 o un 50 e 50,
io non voglio
addossare.
Guarda, se devo fare un'analisi, proprio un'analisi oggettiva, facciamo che non si chiama Lauzemis, ma si chiama, non lo so, Szczęsny, Magnan, un portiere di Serie A, quindi valutiamo come tale il portiere, arriva il momento che il portiere si sta chinando per raccogliere la palla, quindi la sta prendendo e non prende la palla, cioè una cosa che io oggettivamente faccio fatica a comprendere. Poi è vero, il difensore deve proteggere fino all'ultimo, ma l'istinto del difensore quando vede il portiere che raccoglie la palla è già quello di mettersi in posizione per ripartire, quindi non lo so sinceramente. Detto questo, Lauzemis è un portiere su cui il Catania punta molto, su cui un direttore come Daniele Faggiano crede particolarmente, è un ragazzo che ha delle potenzialità, che ha sicuramente una prospettiva davanti, deve dimostrare a livello mentale, temperamentale, di saper reagire a questo tipo di errore. Io la penso come te, secondo me giocherà lui domani, perché se no, mercoledì, scusami, se no sarebbe diverso. Però è chiaro che l'errore di Lauzemis ha aperto altre valutazioni, perché in tanti, anche sui social, leggevo, si parla del cosiddetto portiere over.
Ecco, qui il discorso, no? È diverso, sì. Perché poi un conto mi dici, faccio giocare Bianchi al posto di Lauzemis, dove secondo me la situazione cambia poco, un altro discorso più impegnativo anche a livello, no, di strategia, no? Perché poi sulla scelta, quando da inizio estate scegli di giocare con l'under in porta, è ovvio che crei tutto un equilibrio di rosa diverso rispetto al fatto di scegliere di far giocare un over dietro.
Sì, quello sono d'accordo, perché se tu poi scegli di far giocare l'over in porta, sicuramente, ecco, guadagni in termini di esperienza, in termini di personalità, perché poi, detto tra di noi, Silvia, se io scelgo l'over in porta deve essere forte, perché sennò la casella dell'under, da che mondo è mondo, tante squadre di Serie D la utilizzano in porta.
Infatti.
Chi non la utilizza in porta è perché ha un portiere forte che vuole far giocare e che quindi per blindare quella determinata parte. Ora, far giocare un over in porta potrebbe servire, cioè non è che potrebbe, implica un under in più in mezzo al campo. Un under in più in mezzo al campo, posso anche dirti che magari, non so, ci avrebbe fatto vedere fino a questo momento giocatori che magari hanno trovato poco spazio, penso ai nostri ex primavera dello scorso anno, penso a tanti magari giovani che non sono stati utilizzati, però, come hai detto giustamente in sede di domanda, se la politica dell'area tecnica è stata quella di giocarsi l'under in porta, è giusto che si vada avanti così a questo punto, se non si sentono di sconfessarla, ecco. Quindi deve essere una cosa comunque voluta, cioè l'area tecnica deve ritrovarsi e dire, signori, abbiamo sbagliato e mettiamo l'over in porta. Ma se è una cosa dibattuta, tanto per, allora io sono d'accordo nel proseguire con la politica dell'under. Quindi ecco, questo è la sostanza.
Sì, sono d'accordo. Senti, invece obiettivamente manca l'attaccante da categoria superiore.
Beh sì, questo penso che sia che ha un po' la mancanza dell'Ancona, lo abbiamo sempre detto, no? che per la mole di gioco espressa servirebbe il cosiddetto centravanti da 15-16 gol. L'Ancona ha 6 giocatori che sono i 3 difensori e i 3 interni di centrocampo, possiamo fare anche i nomi: Magnanini, Kodromaz, Boccardi, Alluci, Sare, ci metto anche Pecci che non ha fatto una brutta partita, e Gulinatti che insomma la cosiddetta pagnotta a casa la portano sempre, quindi in ogni caso la loro partita la fanno sempre. Intorno ci sono delle difficoltà, i due under sulla fascia, sia Savor che Marino, insomma sono troppo altalenanti, e davanti abbiamo parlato di queste difficoltà. Un centravanti, come dici tu, cosa ha il potere di fare? Di risolverti quelle partite sporche, e magari tanti difetti che stanno emergendo forse non sarebbero emersi, perché penso a quelle partite in bilico, come anche con la Civitanovese, piuttosto che con il Chieti. Magari sai, c'hai quel centravanti che ti inventa la giocata, che ti trova la spizzata giusta, quello che deve fare, e a quel punto lì avresti avuto sicuramente qualche punticino in più, e oggi parleremo di altro.
Senti, siamo partiti, no? Diciamo forti, con 2 vittorie consecutive, poi ovviamente nel proseguo ci siamo un pochino ridimensionati, e ad oggi stiamo attraversando un periodo, diciamo, di calo psicofisico, possiamo anche dirlo così, con magari qualche giocatore che sente la pressione, no? della maglia, perché obiettivamente è ancora una piazza più o meno tranquilla, però inconsciamente sai che qui devi solo fare bene, nel senso devi portare punti in casa, e non è mai facile. Detto questo, i numeri e i risultati ci riportano un pochino con i piedi per terra, e ci riportano anche a quello che è l'obiettivo, no? stagionale, che spesso si perde di vista, che è quello del salvarsi prima di tutto, e poi quello che viene dopo è tutto di guadagnato. Un discorso lungo il mio, per arrivare a dire che nonostante tutto, nonostante il momento di difficoltà dell'Ancona, in realtà se guardiamo poi la classifica siamo lì a meno 6 dalla vetta, ma non tanto per dire che l'Ancona deve arrivare lassù in cima, ma per dire di come questo è un campionato ancora molto equilibrato, dove i dorici possono tirarsi fuori dal pantano.
No, è un campionato, facendo poi un discorso ad ampio raggio, Silvia, che ancora non ha un padrone, secondo me. È un campionato che dopo 7 giornate, pensare che le prime classificate abbiano 15 punti, ti fa capire che ognuno ha perso parecchio per strada, no? San Benedettese sì, ha l'organico per stare là sopra. Già per esempio il Fossombrone è una sorpresa rispetto all'inizio del campionato, nessuno se lo sarebbe aspettato. Poi ci sono squadre come il Chieti, come l'Aquila, come la Vigor, che magari venivano decantate come potenziali formazioni da vetta della classifica, che il Chieti e l'Aquila stanno avendo le difficoltà. La Vigor, dopo la vittoria con l'Ancona, ha perso punti. Poi c'era quest'Ancona tutta da scoprire, che era partita molto bene come squadra, una partita giocando bene, vincendo, facendo risultati. È chiaro che queste 4 sconfitte in 5 gare ti hanno in un certo senso ridimensionato, almeno a livello mentale. Però sai, è quel campionato che magari fai 2 risultati consecutivi, fatti bene, ti cambiano di nuovo le prospettive. Cioè è un campionato strano, laddove le sconfitte probabilmente le paghi tanto a livello mentale, ma le vittorie però possono darti, perché la classifica è molto corta. Te la traduco facile, sì, da queste 2 partite, Termoli e Recanatese, per l'Ancona pesano tantissimo, cioè indubbiamente vieni da una serie appunto nota, dove hai fatto solo 3 punti, no? su 15 disponibili. Tu adesso in questi 6 punti che ci sono, prima di San Benedetto, che rappresenta il primo crocevia della stagione per una serie poi di motivi, tu tra mercoledì e domenica, secondo me, ti giochi una fetta veramente importante di stagione.
Eh sì, sono 2 partite importanti, avversarie più o meno abbordabili, perché poi sappiamo che tutte quando scendono in campo sono avversarie scorbutiche. Certo, il Termoli arriva da 3 sconfitte consecutive, mi sembra, quindi immagino che ci aspetteranno una braccia aperte, come
no,
si suol dire.
Ma non ci sono partite facili, cioè, ma proprio non esistono partite facili, lo abbiamo visto, perché comunque non so, magari il Sora, che a noi in casa sembrava un avversario alla portata, poi ti va a vincere a Senigallia, la stessa Isernia che alla prima giornata ci sembrava in grossa difficoltà, poi ha fatto tanti punti. Al contrario, il Chieti, che doveva essere sulla carta una formazione schiacciasassi, sta trovando tante difficoltà, quindi vedi, è un campionato che ancora è da scoprire. Non so se definirtelo modesto, livellato, equilibrato, ognuno ha la sua interpretazione, però è chiaro che fino a dicembre è un blocco di campionato, dicembre sarà una fase di secondo me determinante, laddove inevitabilmente ci sarà il mercato, e poi c'è tutta la seconda fase. Questo primo blocco è quello che ti prepara, è quello che non puoi sbagliare, ed è probabilmente il più importante se andiamo a vedere.
Eh sì, allora ti leggo qualche messaggio. Allora, assurdo, 14 corner e neanche uno nello specchio della porta. Il portiere, per mettersi in luce, mandiamolo in primavera. Non la penso come te, Gianni. Grazie comunque del messaggio. E poi ce n'era uno proprio per te, Peppe, che adesso andiamo, eccolo qua, di Massimiliano Chiesi, che saluto. Vorrei chiedere a Peppe Gallozzi se secondo lui il fatto di aver fatto una mini preparazione in fretta e furia, i ragazzi sono un pochino sulle gambe e soprattutto sotto porta perdono di lucidità.
Beh, ha tirato fuori un tema giusto, Massimiliano. Questo sicuramente può essere una chiave di lettura, perché avendo fatto un determinato tipo di preparazione, forse a livello fisico la squadra verrà fuori più avanti. Probabilmente sì, probabilmente è partita in ritardo, ha fatto un determinato carico. Io non sono un tecnico, non sono un preparatore atletico, però diciamo che esistono due tipologie sostanzialmente: o una preparazione che ti permette di essere brillante subito e poi cali alla lunghezza, oppure un altro tipo di preparazione che sostanzialmente inizi un po' più imballato e poi alla lunga ti ritrovi il lavoro che hai fatto in estate. Adesso non abbiamo avuto fino adesso modo né di intervistare né di approfondire questo tema con i preparatori dell'Ancona, però ecco, questo può essere una chiave di lettura interessante, anche il tipo di preparazione fatto dalla squadra, perché oggettivamente ecco, ci sono delle partite laddove qualche difficoltà a livello fisico si è vista.
Sì, tra l'altro mi rifaccio un pochino all'intervento di Guerini nel post gara, dove le sue scuse sono state davvero esemplari, dove forse è stato lui il primo a parlare di un calo non tanto fisico quanto più più mentale, no? Parlando proprio di questo di come sentono la maglia, quindi magari una tensione inconscia che ti porta a perdere un pochino la lucidità. Però obiettivamente tra Teramo e Civitanovese abbiamo visto un pochino rallentare i dorici nella manovra, quindi magari ecco questo discorso che ha tirato fuori Chiesi potrebbe starci.
Sì, può essere sicuramente una chiave di lettura. Hai parlato poi di Vincenzo Guerini dopo la partita, il fatto che uno come lui insomma abbia messo la faccia fa capire il momento di difficoltà dell'Ancona, no? Ci troviamo alla settima giornata, parlare di crisi ovviamente dopo sette giornate è ingeneroso, no? Non si può parlare di crisi dopo sette giornate inizio campionato, però sicuramente il momento è di grande delicatezza, perché i punti sono stati pochi nel mini ciclo di cinque partite. Ecco, proprio Vincenzo Guerini ha fatto capire che serve una sterzata. Ti do anche un altro aneddoto: domenica mattina, nella ripresa appunto degli allenamenti dell'Ancona, la prima scena è stata tutta la squadra in cerchio a centrocampo al Del Conero, erano le 10 della mattina, c'era Guerini, c'era Ancarani, c'era il DS Tamai, manager, tutti quanti. Massimo Gadda al centro ha preso la parola e insomma con tono deciso, da capitano qual è stato insomma in carriera, ha usato due parole: dobbiamo reagire. Ecco, questa è la chiave di lettura. L'Ancona adesso deve dimostrare non tanto di saper giocare la palla a terra piuttosto che sfruttare le palle inattive o il bel gioco che ha mostrato in queste prime giornate. L'Ancona adesso deve mostrare quelli che sono gli attributi di questa squadra, ovvero deve reagire, e nel primo momento di grande difficoltà deve dimostrare di avere insomma quegli argomenti necessari per venirne fuori.
E qua i nostri radioascoltatori sono in linea con il tuo schieramento, Peppe, sia Gianluca che Claudio dicono insomma Amadori, Martiniello e poi Amadori al posto di Belcastro, abbiamo risolto il problema del terzo under, e Massimiliano D'Alberto che ti dice: tutto giusto Peppe, ma tu mi insegni che attaccanti forti non scendono in D, dipende.
No, ma nel senso possono anche essere presi dalla D stessa, gli attaccanti forti.
Sì.
Non è,
si
non
tratta, è no? Lì vai a trattare.
Diciamo, tanto sì, non è che facciamo misteri.
No,
niente,
no, assolutamente.
Però l'Ancona negli ultimi giorni di mercato, tra virgolette, prima che iniziava il campionato, ha trattato sia Bianchimano e sia Samuele Neglia. No, adesso non è che stiamo parlando di Mbappé e Lewandowski, giusto per fare due nomi. Però è per far capire che l'area tecnica aveva individuato un certo tipo di lacuna, cioè ha detto davanti ci manca qualcosa. Poi si è deciso, insomma, si sono fatte delle valutazioni, non è arrivato un altro attaccante, però i profili erano stati individuati in ogni caso per arrivare, quindi la mancanza è lì in quel momento. Ora bisogna arrivare comunque fino a dicembre. Sugli svincolati sono d'accordo con Massimiliano, cioè non andrei a prendere uno svincolato tanto per, a questo punto tengo botta fino a un mese, tengo botta fino a dicembre, poi si vede quello che si deve fare. Però gli attaccanti buoni in Serie D ci sono per una piazza come Ancona, cioè Ancona è una piazza che deve ambire agli attaccanti buoni, è una piazza che deve avere il suo appeal, cioè adesso con tutto il rispetto per le altre piazze, ma Ancona insomma non è una piazza che può accontentarsi della normalità. Ancona è Ancona, una squadra che è una piazza con blasone, una tifoseria importante, quindi gli argomenti ci devono essere per andarti a prendere un attaccante forte se lo vuoi andare a prendere.
Ce ne sono, poi dipende, insomma, se uno vuole. Allora, ma spiegatemi.
No, hai centrato, sì.
No,
se uno vuole, è tutto
se uno
lì.
Vuole, perché
se uno vuole lo prende.
Certo.
Perché a un certo punto Magnanini, che è uscito fuori dopo, è stato preso. Cioè, è tutto lì il discorso, se tu vuoi lo prendi. Cioè, dipende tutto quanto dalla volontà di andarli a prendere i giocatori. Evidentemente per qualche giocatore, per qualche ruolo, è stato concesso il via libera da parte di chi ha l'ultima parola prima di un'operazione. Per quanto riguarda l'attaccante, evidentemente la richiesta dell'area tecnica è stata respinta.
Ecco, perché magari si è andati over budget, diciamo,
esatto.
Così. E, okay,
o per tanti altri motivi, che comunque non sappiamo, fatto sta che i fatti dicono che la richiesta dell'area tecnica comunque è stata respinta.
Sì, tante cose ci piacerebbe sapere, perché di fatto abbiamo questo bello organigramma confezionato che aspettavamo tra l'altro da molto, però sostanzialmente non sappiamo, no? Poi quelli che sono i veri progetti, le vere intenzioni di questa società da qui a prossimi anni, nel medio-lungo termine. Adesso va di moda dire così, quindi da questo punto di vista siamo così a bocca asciutta.
Beh, sicuramente aspettiamo che intanto che la società faccia il suo passaggio, no? Da SD deve diventare SRL, poi in quell'occasione lì in cui verranno ovviamente ratificate le cariche societarie, e avevano promesso una conferenza stampa e penso che ci sarà, al netto degli interventi del presidente Polci che ci sono stati, quindi penso che una presentazione anche societaria dovrebbe esserci a stretto giro.
Poi questo radioascoltatore dice: mi spiegate il cambio di ruolo di Belcastro qual è? Forse, vabbè, qui c'è la battuta, però in realtà Belcastro sta giocando più o meno da seconda punta o da spalla a Martiniello, posizione, diciamo così, per caratteristiche non troppo incline a lui.
Esatto. Ecco. 10 metri indietro, è sempre stato abituato, addirittura ha fatto anche la mezzala in carriera, quindi è un giocatore che comunque ha giocato più indietro rispetto a dove sta giocando adesso. Dove sta giocando adesso lo ha fatto, ma lo ha fatto anni fa con altra condizione, una situazione un po' diversa via rispetto a quella attuale, però il meglio Belcastro lo ha dato sempre o da mezzala o comunque giocando dietro le due punte.
Che tra l'altro, anche vedendolo durante il ritiro estivo e poi nelle amichevoli, è un giocatore di grande qualità tecnica, o perlomeno si dimostrava in quelle circostanze molto, molto abile nel destreggiare le palle. Sicuramente è un momento che non brilla, ma confido anche nell'esperienza di Gadda, che lo ha conosciuto da vicino e che magari saprà come farlo venire fuori a questo ragazzo.
Sì, sì, indubbiamente è un allenatore che lo ha voluto, un allenatore che lo conosce, c'è questa volontà di recuperarlo, come giusto che sia. Insomma, dai, la società ha puntato forte su Luca Belcastro e lo deve trovare. Questo da un certo punto di vista, Silvia, è non incoraggiante, però ti fa capire che all'Ancona stanno mancando uno o due giocatori di quelli importanti, e magari se tu sei bravo che li recuperi questi giocatori, e allora dopo i margini aumentano, no, per quanto riguarda il miglioramento di questa squadra. Speriamo che possano, che poi basta, delle volte basta un episodio per recuperare un giocatore, non è che serva più di tanto. Ricordo anche gli anni scorsi, c'è stato il periodo che Spagnoli poi non segnava, che era in difficoltà.
Sì, lo ricordo benissimo.
Basta un gol, o comunque basta veramente un momento. Quindi la speranza è che l'Ancona, soprattutto un giocatore come Belcastro, lo ritrovi, perché è fondamentale. E poi bisogna capire se davanti, cambiando un po' il modo di giocare, chissà che non ne possano beneficiare tutta la squadra, perché la mole di occasioni prodotte è tante, cioè, però tu la palla la devi buttare dentro, perché poi purtroppo l'episodio negativo arriva e lo paghi veramente tanto.
Stefano, ti chiedo aiuto se ci sono altri messaggi per Peppe. Allora, vabbè, c'è il nostro Leo che ci fa la battuta: Christoffersen è svincolato. Poi dopo lo picchiamo in privato, gli diamo un ceffoncello.
Il vichingo lo abbiamo già visto. L'abbiamo visto. Non fa il caso dell'Ancona, dai.
Allora, per me...
A proposito di ex, ecco, scusami Silvia, questa la tiro fuori io la questione. Si è parlato anche di Filippo Perucchini nei giorni scorsi. Filippo Perucchini si sta allenando da 2 mesi con l'Ancona come aggregato, ma è un giocatore che ha ripetuto più volte di aspettare, cioè ha ripetuto anche in intervista in modo ufficiale, di aspettare una chiamata dalla Serie C da qui a gennaio. Detto che non sono arrivate proposte da parte dell'Ancona a Filippo Perucchini.
Per il discorso che ci siamo fatti prima.
Questa è la volontà, insomma, del giocatore. Siccome l'abbiamo parlato nel post-gara, ecco, Perucchini sta allenando, ma è stato chiaro sin dall'inizio, aspetta chiamate dalla Lega Pro. Di l'Ancona, dal suo punto di vista, non ha mai fatto proposte ufficiali a Filippo Perucchini.
Ecco, allora Massimiliano sempre ti scrive: ma se Belcastro gioca meglio 10 metri dietro, perché Gadda non ce lo mette, non ce lo vede? E poi...
Perché c'è il sistema di gioco, perché sì. alla fine tenere i tre mediani fino a questo momento è la forza dell'Ancona, no? Alluci, Stare, Gulinati sono un asse che diventa difficile da cambiare, da sostituire, quindi poi devi incastrare il discorso under, non è semplice, non è semplice, quindi è per quello che io mi aspetto che adesso come adesso a Termoli cambierà poco, poi magari con l'andare, con il proseguire delle giornate, qualcosa a livello tattico potrebbe cambiare.
Allora, perfetto Peppe, ti saluto, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Con
grazie.
Me ci ritroviamo lunedì prossimo.
Grazie a voi Silvia, permettimi soltanto un accenno: i 17,50 € di biglietto per il settore ospiti di Termoli sono una cosa che onestamente mi viene difficile.
Allora, me l'hai anticipata, perché non l'avevamo ancora detto in sede d'apertura.
Onestamente pensavamo di averle viste tutte, non so, adesso vi ascolterò nei commenti dopo, penso che uno come Stefano Fera possa sfogarsi abbastanza.
Sì, ma non so, l'avevi visto, no Stefano? Tanto
abbiamo già girato sulla nostra pagina il post di Fabrizio Andriani, che è la prevendita apposta.
Viva Ticket, quindi il circuito.
Con tutto il rispetto, ma 17,50 € per un'infrasettimanale, per un settore ospiti, per una Serie D, a mio parere è veramente offensivo.
Un ladrocinio.
È offensivo verso le persone che ancora con cuore e passione seguono questo sport, decidendo di mettersi in viaggio di mercoledì alle 3 in un giorno feriale, insomma. Lasciamo per, chiudiamo così.
Resto all'ascolto, perché c'è anche grazie. Un'altra cosa che adesso devo dire, una cosa che avevamo lanciato la scorsa settimana che parte questa settimana, quindi resta sintonizzato.
Ok, vi ascolterò, bene? Grazie okay.
mille. Ciao Peppe, grazie ciao, Peppe. Per il tuo intervento.
Lasciamo il nostro carissimo ospite al telefono, Peppe Gallozzi, Corriere Adriatico, ma attenzione, dopo ve lo ripeto, attenzione che c'è una iniziativa che avevamo lanciato e che parte ufficialmente oggi con Peppe Cingolani, che è tornato praticamente a tifare, non ha mai smesso, ma è tornato a tifare i biancorossi anche da noi, e allora ne approfitto, mini break per lui, già su chi è su Facebook sta vedendo, ma lo dico adesso, state qui.
Qualità e amore, il ristorante Macelleria da sempre sponsor ufficiale dell'Ancona. Vi ricorda che nei punti vendita della Baraccola e a Villa Musone, Giuseppe e il suo staff a tutti gli abbonati sconto del 20%. Vincere in campo, vincere a tavola! Forza Ancona!
E allora Peppe Cingolani cosa si è inventato? L'avevamo già preannunciato, si è inventato abbonato premiato. Praticamente due di voi che hanno sottoscritto l'abbonamento per seguire l'Ancona in questa stagione ogni settimana verranno premiati. Oggi sono stati estratti il numero 193 e il numero 962. Quindi se avete fatto l'abbonamento e avete questi numeri del vostro abbonamento, sappiate che senza fare niente avete vinto una cena per due offerta da Peppe Cingolani a qualità e amore. Quindi ogni settimana il buon Peppe mette a disposizione una cena per due, quindi potete accompagnare la vostra amica, fidanzata, moglie, il vostro amico, lo stesso discorso a cena, basta mostrare l'abbonamento. Quindi ripeto, gli abbonamenti estratti oggi sono il 193 193 e l'altro abbonato è 962. Quindi se avete questi due numeri, buona cena, poi raccontateci. Ovviamente cena a base di ciccia, perché Peppe Cingolani ci tiene e quindi ha detto io ci tengo a far bella figura e quindi la cena è a base di ciccia. Quindi vince la tavola e speriamo vincere anche in campo. Ringraziamo Giuseppe Cingolani, Peppe Cingolani e Qualità e Amore per questa iniziativa totalmente dedicata agli abbonati dell'Ancona. Insomma, mi sembra giusto, sarebbero belle altre iniziative per gli abbonati, perché chi ha dato fiducia all'Ancona, insomma, deve avere anche un riconoscimento. Se non glielo danno, e noi speriamo sempre che in realtà il riconoscimento venga dal campo, ma se non arriva dal campo, almeno dalle attività che ruotano attorno, e buon Peppe, insomma, è fra queste. Mi raccomando, ragazzi, quindi divertitevi
e magnate
anche per noi, ecco. Io sono pronto per il secondo ospite.
Anch'io sono pronta, ma intanto vedo che ci sono tantissimi messaggi che poi andremo a leggervi. Gianluca Quacquarini, che saluto, manca un numero 9, è vero, anche un 2, visto che quello che c'è non serve ma molto. E, ragazzi, siete sempre ricchi di chiavi di lettura diverse. E poi, ma perché? Aspetta, no, questo qua. Mirko, ciao Mirko. Era pronta la macchina per Termoli. Spero solo che sia boicottata, Mirko. E poi, ma qualcuno che ci va c'è, conosco, si stanno già organizzando, per cui qualcuno di Ancona non mancherà a sostenere appunto la squadra di Mister Gadda. E buona serata ragazzi, intanto complimenti sempre per la trasmissione, la vostra competenza. Direi che se non ci rinforziamo facciamo metà classifica, dobbiamo puntare per forza sul blasone della piazza. E poi ancora Gianni, con gli argomenti buoni sono i soldi e ce ne sono pochi. Gianni, allora, c'hai ragione. Purtroppo l'Ancona non è una schiacciasassi, Diego. No, non è una schiacciasassi, però è una squadra che può dire la sua in questo campionato. Ha delle buone qualità, ha anche delle lacune che speriamo possano essere colmate. Tutto sta a ritrovare l'energia giusta per scendere in campo, perché poi secondo me in queste ultime partite è mancata anche un po' di grinta in più, quella convinzione, si è persa un po', ecco, la convinzione dei propri mezzi in questa Ancona, cosa caratteristica invece che aveva dominato i dorici nelle prime almeno 3-4 gare di questo campionato, con un'Ancona che non si è mai tirata indietro durante la battaglia. Ce l'abbiamo in diretta?
Ce l'abbiamo, un ritorno.
È un ritorno per noi l'ex direttore sportivo dell'Ancona, Domenico Sfrappa, che appunto sabato scorso era al Del Conero a vedere Ancona Civitanovese. Ben trovato, Domenico. Allora, intanto ti chiedo, è la prima volta che hai visto l'Ancona sabato o hai visto anche altre partite?
No, qualche highlight delle partite, sai, durante il,
quindi dal, tutto, dal vivo è la prima volta.
La prima volta.
Ecco che
non ho portato bene, dai.
Non tocchiamo questo tasto delle scaramanzie, perché se le andiamo a guardare tutte non finiamo più. Ci fa sempre comunque piacere quando vieni dalle nostre parti e ovviamente siamo felici di interpellarti proprio per commentare il match. È stato un peccato, no, perdere in quel modo, perché nonostante l'errore l'Ancona nel secondo tempo aveva reagito, aveva anche trovato tante situazioni per poter segnare. Di fatto il gol non è arrivato, ma la sconfitta non è troppo meritata, insomma.
No, diciamo che allora, il primo tempo sicuramente avevamo fatto meglio la Civitanovese,
sì.
Era una squadra in difficoltà, diciamo che erano due malati in cura, nel senso che l'Ancona era partito bene, poi aveva avuto questa pressione nelle ultime partite, ma forse neanche di gioco, insomma. Ecco, però insomma, il primo tempo mi è sembrato che la Civitanovese avesse fatto un pochino meglio sotto il punto di vista, e faceva fatica con i due attaccanti all'inizio, diciamo il primo tempo l'Ancona aveva fatto un po' di fatica. Poi con il cambio di modulo, con i ragazzi che sono entrati poi, insomma, ecco, diciamo, mi hanno fatto una buona impressione, sia i ragazzi del 2006, il 78, che il 18, Sambu.
Sì.
Credo che abbiano vivacizzato e la meritava sicuramente di vincere l'Ancona, insomma, che l'aveva messi là. Solo, diciamo, la coppia difensiva che l'ha salvata in diverse occasioni, diciamo, la Civitanovese.
Diop ha fatto una gran buona partita dietro per la Civitanovese, sempre puntuale.
È lui che passa l'acqua, anche sì. Passa l'acqua, sicuramente ha fatto bene. Credo che siano stati i migliori in campo. Però ecco, è un peccato, perché poi anche su quella palla lì con il vento che ha fermato la palla lì, c'è stata una comunicazione sbagliata, e è un peccato perché magari a quel punto il pareggio già era stretto, quindi pensa tu a perdere la partita, e quindi è stata sicuramente una doccia fredda.
Senti, quando già insomma dall'estate per costruire una rosa si punta, no, all'under in porta, no? C'è tutto un discorso dietro che ovviamente diciamo mette in conto anche che l'errore da un giovane può arrivare. Che idea hai su questo punto?
Io credo che il primo tempo questo ragazzo qua ha fatto anche una bella parata a terra su un tiro, mi sembra di Esposito, non mi ricordo se era di Esposito, bella parata a terra col vento contro, insomma col vento a favore, ha tenuto una bella palla bassa lì. Io credo che, allora guarda, parti dal presupposto che il portiere sia giovane e anche esperto, l'indecisione te la possono fare, insomma, ecco. Allora io, diciamo, come ho gestito nei miei anni, diciamo da quando ho fatto il dirigente, insomma, quando devi vincere credo di aver quasi sempre giocato col portiere giovane, nel senso di dare un giocatore in più in attacco per essere più competitivi, perché tanto quando fai una squadra per vincere sicuramente ti dovrebbero tirare anche poco, insomma, che hai fatto una squadra forte, insomma. Quando diciamo che fai un campionato medio, io credo che, ecco, ripeto, non credo che ho sempre sentito parlare da chi ci ha messo la faccia in questo momento, che sono sia Gadda il mister, insomma, ci hanno messo la faccia in un progetto sicuramente, credo, anche futuristico, in una città che negli ultimi tempi ha subito sicuramente delle umiliazioni calcistiche ineguagliabili, insomma, no, che non, credo che i tifosi non si meritano quello che sicuramente è stato fatto negli ultimi tempi, ecco, diciamo che questa è la storia.
Ecco, hai detto però una cosa importante, no? Che certe scelte poi devono essere seguite da un progetto che nel tempo va consolidandosi. Da noi purtroppo arriviamo sempre a fare 30 e al momento in cui devi fare 31 il castello si sgretola, arriva l'ennesimo fallimento e poi ti ritrovi sempre a dover incominciare da capo. Di rimpetto c'è una piazza che... è vero che si accontenta, ma è anche tanto ambiziosa e ovviamente ad ogni partita pretende il massimo, ma ovviamente quando parti da zero un po' di pazienza in più ce la devi avere. Noi in questo momento ci troviamo in questa situazione, ecco, dove serve pazienza, ma la pazienza comunque del pubblico c'è, ma ce n'è poca, perché comunque ti chiami Ancona, perché comunque vuoi, no, emergere in un certo senso, e ti scoccia perde con la Civitanovese o con altre squadre.
Allora, partiamo da zero. Allora, le umiliazioni passate, tu sai benissimo, una sono stato vicino anch'io, perché dopo aver fatto un buon campionato l'anno dopo sono stati portati qua dei personaggi, sì, ambigui, e che quindi si è andato tutto in malora.
Sì.
L'ultima, forse inaspettata, è stata questa qui, di un qualcosa che però la realtà qual è? Io la vedo così, la vedo che effettivamente nel momento in cui non è che questa qui la cosa è successa così, secondo me, tu alzi la mattina qualche sentore chiarirà sicuramente, credo che aveva la percezione che c'era questo tipo di problematica, che non venivano pagati stipendi. Non si può arrivare all'ultimo giorno e arrivare, chi è che lì ha tirato le file e che sicuramente gli era stata data una fiducia, forse troppa fiducia. Non so se riesco a rendere, io purtroppo sono diretto, non sono
sì, sì, ti abbiamo capito perfettamente.
Purtroppo, perché è bello andare sotto la curva con la sciarpa quando le cose vanno bene, bisogna andarci quando le cose vanno male, capisci? Ma le cose vanno male, allora queste persone hanno tradito la fiducia, pietra sopra. È stato bravo il sindaco, bisogna essere obiettivi, sì, perché capisci che è stata fatta sicuramente in fretta e in furia, è stata organizzata un qualcosa che forse credo che non sia quasi mai successo, di ridare una Serie B a una piazza sicuramente che negli ultimi anni aveva subito sicuramente delle umiliazioni sportive, chiaro, quello pratica che sto dicendo,
sì,
non umiliazioni della vita ma sportive. E che sicuramente sono stati messi a capo due persone sicuramente che hanno fatto la storia vera, quella storia vera della città dove hanno messo la loro faccia, quindi questa credo che sia una garanzia. Sino ha fatto il massimo, poi ha cercato di mettere insieme degli imprenditori e purtroppo lì sono arrivate le note dolenti, e quindi il mio amico Marconi sicuramente si è assunto insieme a quest'altro imprenditore che io non so,
Polci,
non so neanche chi sia, che hanno preso le redini di questa società, hanno cercato sicuramente in questo momento di salvare il salvabile, adesso c'è da fare una programmazione, per fare una programmazione però ci vuole
tempo,
anche qualche imprenditore sicuramente di Ancona possa sicuramente venire a dar una mano e poter sicuramente veramente costruire magari non piramidi che poi si sgretano, ma sicuramente situazioni durature dove magari tu dici c'è pazienza di costruire qualcosa, però per costruire qualcosa bisogna mettere un mattoncino alla volta e non magari dichiarare grandissime cose. Adesso in questo momento ti ho detto, allora i personaggi che tu dici, Guerini e Gadda, sicuramente hanno messo la loro faccia in questo progetto, però anche loro sicuramente hanno messo la faccia potendo sperare che un giorno di riportare sta città, sta squadra, sta tifoseria a veramente a sorridere, perché allora gli è stata tolta anche l'ultima gioia che era quella di giocare contro l'Ascoli, vuoi dire, no, capisci? Cioè,
sì,
l'ultimo fallimento era la goduria di giocare contro l'Ascoli, capisci?
Sì, era ritrovare magari quel derby, nel essersi salvati, tra l'altro sul campo, no?
Sì, certo, io dico che sicuramente tutta questa situazione qua fa parte sicuramente di una programmazione, lo dice la parola, programmazione, che significa programmare. In questo momento questa è una squadra giovane, una squadra seconda, fatta all'ultimo momento, con le difficoltà, fatte con tutte le cose. Serve sicuramente per fare un progetto, serve sicuramente da gente che metta sicuramente dei soldi in una società che ha bisogno, perché questo è un girone difficilissimo, perché ci sono delle realtà importanti, importantissime. Vedi nell'ultima Chieti, che dove è arrivato un imprenditore australiano, mi sembra che è di Chieti, quindi che sicuramente ha fatto una squadra per vincere. La San Mettese è tanto tempo che prova a vincere, l'Aquila, tutte queste squadre qua, sicuramente il Teramo, tutte le squadre sicuramente anche deluse, che però si stanno riprogrammando. E anche l'Ancona dovrebbe sicuramente in questo momento, secondo me, fare diciamo sta programmazione che io ti dicevo. Insomma, sono stato un po' lungo, però insomma il succo proprio è questo.
Dobbiamo pazientare per arrivare, no, a palcoscenici più
importanti. Il prossimo anno un campionato di vertice, certo. Ecco, però perché sia di vertice, io credo che servano, no? Ho sentito che c'è di mezzo anche diciamo dei sponsor che avrebbero trovato l'utile, avrebbero trovato il presidente del Frosinone, quindi come progetto
ancora non c'è nulla di concreto e bisogna concreto, magari, velocizzare qua.
Magari che facesse un altro miracolo il sindaco, sicuramente, perché questo qui io sportivamente parlando ti dico che il sindaco ha fatto una grandissima cosa. Io neanche lo conosco, quindi non so neanche voi di chi sia, però gli devo fare i complimenti, perché ha avuto il sangue freddo in quel momento di prendere per mano una situazione e traghettarla in un contesto che magari nessuno ci aspettava, perché io credo che qualsiasi persona si aspettava sicuramente di ripartire un'altra volta da quei campi dove sicuramente l'Ancona, insomma, ci andava a fare l'amichevoli qualche volta il giovedì, insomma, ecco, è una cosa così.
Sì, abbiamo anche appunto vissuto quelle esperienze non troppo tempo fa. Senti Domenico, il nostro radioascoltatore ti chiede appunto come giudichi l'Auxemis, che cosa ne pensi di questo portiere che il Catania ci ha affidato, ci ha dato in prestito.
È giovane, quindi ha bisogno di sostegno. È un ragazzo sicuramente che lì ha sbagliato, però lì la colpa va condivisa, insomma, anche col difensore, perché lì non sono capiti. Cioè, però ripeto, l'errore fa parte sicuramente della gioventù, però c'è un gran fisico. Io credo che il Catania ha investito, quindi significa che le qualità ci sono. Poi credo che Gadda lo conoscesse, perché insomma, ecco, era nel girone in cui giocava, quindi sia stato preso, e io credo che sia un portiere. Bisogna avere un po' di pazienza, specialmente con i ragazzi giovani. La realtà è questa è una squadra sotto il punto di vista giovane, con qualche diciamo esperto che magari dovrebbe traghettarli un pochino a un progetto che parlavamo prima, insomma.
Diciamo l'errore che di norma non ci dovrebbe essere, ma di fatto durante le gare ci sta, arriva, dovrebbe essere colmato, no, con ecco, questa fase offensiva, con la finalizzazione, che invece in queste ultime due partite, ma diciamo in generale, per quello che riguarda l'attacco biancorosso, è un po' latitante, diciamo. Ecco, sì. Che ne pensi, ecco, di questo reparto offensivo che ancora diciamo non è prolifico, nonostante poi si crei molto, no? Perché l'hai visto nella ripresa, l'Ancona ha creato,
diciamo,
tantissimo.
Gli attaccanti sono si intristiscono quando non fanno gol, quindi magari quando si sblocca. Io credo, ripeto, che Sambu sia un ottimo giocatore, e il modulo usato al secondo tempo potrebbe essere qualcosa per il futuro. Potrebbe essere anche un qualcosa per il futuro.
Questo 4-2-3-1.
Sì. Credo che possa essere un modulo buono per poter sicuramente giocare. Perché guarda, è lì che il campo è grande. Cioè, capisci che i due attaccanti erano mal sopportati il primo tempo. Quindi facevano fatica anche per il Castro, insomma. Rientrare e poi ripartire là, insomma, faceva un po' fatica. Belcastro l'avvicina alla porta sicuramente, oppure se no fa un po' fatica. Però ripeto, io credo che anche l'allenatore ha bisogno, sicuramente sono 2 mesi, se tu consideri poco più di 2 mesi, insomma, che stanno lavorando, sono partiti in ritardo, cioè gli va dato il tempo sicuramente. Io credo che Gadda lavori giorno, notte e tutto per poter sicuramente dare una gioia a tutti i tifosi, che lui l'ha detto, insomma, credo che lui ha ricevuto tante e vorrebbe ridare qualcosa sicuramente a questa piazza che penso che siete capitati in buone mani, cioè sia lui che insomma quelli che in questo momento stanno lavorando, lavorano sicuramente per riportare diciamo un po' di sorrisi. Adesso in questo momento all'inizio si è partiti bene, però in questo momento sicuramente adesso c'è da soffrire un po'.
Sì, prego, finisci pure, Domenico.
Ti dicevo, quindi ecco, io sarei ottimista sotto questo punto di vista, di dargli del tempo per poter sicuramente poi ripeto, programmare per un futuro migliore, insomma, ecco, diciamo che la parola c'è questa, insomma. Io capisco che la pazienza del tifoso l'ha finita.
Diciamocelo.
Però bisogna ritrovare la fiducia sulle persone, in questo momento sulle persone, e credo che è difficile, perché io mi ricordo anche lì sulla situazione del costo, la cosa che ti dicevo, sono stati traditi dalle persone, però questi qui sono persone che vanno dato le gioie, quindi significa che stanno lì sicuramente, sono tornati non per fare delle cose importanti, credo, sotto questo punto di vista. Quindi abbiate fiducia che vedrai che poi potrà arrivare, spero, tutte quelle situazioni in cui vi aspettate.
Senti, Domenico, invece tu sei impegnato da qualche parte o...
Sì, una scuola qui di eccellenza vicino a Perugia, a Santa Maria degli Angeli, diciamo Assisi, diciamo siamo vicino a San Francesco, dai, io c'ho San Francesco vicino, dai.
Che ti protegge.
Mi protegge, dai.
Mandaci qualche buon influsso.
Sì.
Va bene, Domenico, senti, ti ringrazio, è sempre un piacere, un grosso in bocca al lupo,
grazie,
e a presto.
Sì, un abbraccio a tutti, ciao, grazie.
Grazie, ciao. Domenico.
Bene, lasciamo il direttore sportivo Domenico Sfrappa, che è tornato sulle nostre frequenze per questo disamina del campionato di Serie D, Girone F. Intanto vi ripropongo, se l'avete perso in precedenza e se siete abbonati, i due numeri estratti per questa settimana degli abbonati all'Ancona, il 193 e il 962, due abbonati che potranno andare a cena da Qualità e Amore con la cena offerta per due persone appunto a spese di Peppe Cingolani, che ci tiene a rendere questo regalo ai tifosi biancorossi. Intanto io stavo sfogliando con il grande amico altro Peppe, che diceva dopo ne parlerete. Sì, ne parleremo, ce l'abbiamo qui davanti tutto l'ambaradan di quello che è successo. Eccolo qua, questa era la partita Termoli Avezzano, quindi si giocava, solito discorso, in casa,
ospiti 10 euro,
curva Marco Giuda 10 euro, gradinata centrale 15, tribuna VIP 18, questo il prezzo del biglietto, che magicamente, ma forse l'inflazione, non lo so, ma non era sceso il tasso, proprio la Garda ha abbassato il tasso di interesse, non lo so, comunque tutto aumenta e giustamente arriva forse qualcuno da Ancona, perché non, dopo che si fa tutta questa bella camminata per seguire i colori biancorossi, non gli facciamo un altro regalo? Direi di sì, no? Che minimo compete fare un altro regalo a chi giungerà da Ancona e che ha voglia e tempo per fare questa camminata. E quindi si passa dai 10 euro ai 15 euro, tale quale la curva Marco guida, la gradinata centrale rimane 15, tribuna VIP 18, il tutto ovviamente più diritto di prevendita.
17,50 prezzo finito.
Che bello. Oh, che bello!
Marco Ndirondirondello.
Ma sì, ma
mi fai leggere qualche SMS, va?
Gli SMS vuoi leggere?
Ma sì, gli SMS, faccio... basta, li chiamo così,
esatto.
Basta.
Oh.
Mando io.
Dove si vede il numero dell'abbonamento? Allora, ci chiede Massimiliano, tu che l'hai fatti gli abbonamenti?
Adesso mi fai un domandone. Però ci sono le tesserine, saranno... saranno insomma o nel fronte o nel retro della tesserina, da qualche parte sarà il numero, no? Che dici, Massimiliano, guarda un po', metti gli occhiali e leggi bene bene. Allora, poi ci sono un casino dei numeri.
Allora, andiamo a vedere perché qua ce ne sono tanti.
Questo radioascoltatore che chiedeva, insomma, sottolineava Sfrappa come anche il portiere della Civitanovese avesse 18 anni, oppure ha fatto parate che non ti dico. Ma l'errore comunque di Lakozemis eventualmente è stato un errore di ingenuità, di personalità. Lì in quell'occasione devi essere più autorevole e convinto dei tuoi mezzi, quindi non significa non avere le potenzialità o essere incapace a priori in tutto, significa che non ti sei dimostrato di personalità in quella determinata situazione, vuoi per l'età, vuoi per un'insicurezza personale, vuoi che bisogna lavorarci su. Allora
Roccetta, guarda, ci scrive, guarda. Forza Radio Tua, non mollate, siete insostituibili.
Che grazie. Che
gli dobbiamo dire?
Di cuore.
Che gli dobbiamo dire? Un grazie immenso, ovviamente. Il numero dell'abbonamento, aspetta.
Eccolo, dai.
Che ci vado, aspetta che rispondo. Ecco, gli mandiamo i bricini. Il numero dell'abbonamento, dov'è?
Il numero dell'abbonamento è forse solo sul file PDF? Oh mamma mia, fammi tu tergiversa che io vado a vedere.
Io
dai,
intanto ho raggiunto...
faccio per voi, tanto mi dovrà venire fuori un abbonamento. Vuoi che non ce ne ha salvato uno qua sul cellulare?
Io intanto comunque c'ho l'ospite in linea, perché l'ho raggiunto, visto che siamo quasi alle battute fine.
Lo
saluto. Io saluto il direttore sportivo, giornalista, il tuttologo Daniele Titarelli. Ciao Daniele.
Buonasera Stefano, buonasera Silvia e tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Oh, ciao Daniele.
Tu che sei un grande frequentatore di queste categorie, insomma...
Ce ne manco mezzo.
È una cosa normale, insomma, quello che sta succedendo, no? Per quello che riguarda i risultati altalenanti delle squadre.
Sì, tanto il campionato è alle battute iniziali, quindi ancora i veri valori devono emergere, piano piano le squadre iniziano a trovare confidenza, iniziano a trovare anche l'intesa, specie quelle nuove. Per gli alti e bassi logicamente in questo momento riguardano da vicino soprattutto l'Ancona, erano purtroppo scontati dall'inizio, perché una squadra costruita in netto ritardo, partita anche con la preparazione con 2-3 settimane di ritardo rispetto alle altre, con una campagna acquisti fatta in base a ciò che era rimasto dopo un mese e mezzo che le altre già avevano, si erano accaparate magari i pezzi migliori, e quindi è chiaro che alla lunga queste difficoltà potevano venire fuori.
Eh sì, per quello che riguarda poi, tanto le solite domande che ci stanno facendo, è il discorso mettere l'under in porta oppure mettere un giocatore con un profilo più importante, quindi un over in porta, ma poi chi mettiamo in attacco? Perché è inutile costruire tanto se poi dopo non si concretizza.
Beh, non è, quella dell'under in porta non è una scelta soltanto dell'Ancona, tante altre squadre hanno l'under in porta.
Sì, sì, ma infatti io parlo generalmente, queste sono le domande che fanno, non solo rivolte all'Ancona, ma appunto lo chiedo a Daniele Titarelli, che la conosce bene.
Sì, quest'anno la Serie D ha un under in meno, da 4 si scese a 3, quindi qualcuna in più di squadra ha puntato sul portiere over. È chiaro che il portiere over, specie quelli bravi, ti garantiscono, al di là dell'errore, maggior sicurezza, maggior personalità, maggior autorevolezza alla difesa, quindi guidano meglio. Queste sono scelte che poi le società e i tecnici attuano durante l'estate. In questa stagione, ecco, con un under in meno si può anche vedere squadre che scelgono in maggior numero rispetto al passato i portieri over. Per quanto riguarda Lakozemis, è chiaro che è stato colpevole, diciamo, di un errore, ma anche con la partita con il Chieti, ma in modo evidente questa con la Civitanovese. Ma è anche vero che il difensore, mi sembra Magnanini, non lo ha coperto, cioè è chiaro che la palla andava verso il portiere e il 99% dei casi la prende il portiere, però è altrettanto chiaro che gli allenatori dicono sempre al loro difensore di coprire il portiere fino a che questo non ha la palla nelle mani. Invece è sembrato che il difensore lasciasse scorrere la palla convinto che il portiere la prendesse, però la convinzione nel calcio non c'è fino a che effettivamente la palla non è nelle mani del portiere, quindi l'attaccante dopo l'errore del portiere si è trovato anche senza alcun difensore addosso.
Eh sì, è una chiave, vedi, già la tua di lettura diversa, un po' più in linea con il mio pensiero, ma intanto possiamo cominciare ad addentrarci su quello che è successo durante la settima giornata di questo campionato, perché non ho trovato un abbonamento sul quale poter riferire ai nostri radioascoltatori dove trovare il numero vincente, ma lo faremo, ci riuscirò. Intanto Daniele, comincio subito con il risultato della Recanatese, la seconda vittoria consecutiva per i leopardiani, che si sono rimessi in carreggiata ed hanno cominciato ad ingranare la marcia.
Sì, soprattutto per la Recanatese è positivo il fatto che non prende più gol, due partite che vince senza incassare reti, quindi questo è un primo passo avanti determinante, perché nelle partite precedenti subiva sempre tra le 3 e le 4 reti, quindi è chiaro che andava a perdere. Adesso poi tra l'altro gioca senza Melchiori, senza Sbaffo, Melchiori stagione finita, Sbaffo ha un problema, un risentimento al ginocchio, quindi era assente contro l'Avezzano, nonostante questo il gol l'ha trovato. Perché la squadra è valida in fase offensiva anche senza questi due grandi giocatori, e anche a centrocampo aveva questo difetto in difesa. È arrivato Bellucci, che sembra quantomeno in queste due partite comunque alla portata della Recanatese contro Notaresco e Avezzano, ecco, aver trovato una quadratura specie dietro.
Eh sì, quindi va bene alla Recanatese, così come invece va bene anche a San Benedettese Fossombrone, che con lo stesso trend si aggiudicano la vetta, ma soprattutto continuano a vincere.
Quello della Samb l'avevamo detto la settimana scorsa, attendevamo una risposta in trasferta, perché in casa aveva sempre vinto 3 partite su 3, fuori casa invece aveva sempre pareggiato. È nata a Castelfidardo, comunque sia un campo ostico, ha vinto la partita senza affanni, quantomeno nel risultato 3-0 in un tempo, è dato un segnale forte, chiaro che questa Samba incomincia a carburare anche in trasferta, e quindi è un indizio importante per tutte le dirette concorrenti. Per quanto riguarda il Fossombrone ormai è una realtà splendida, perché ha vinto anche con l'Atletico Ascoli, una partita equilibrata, risolta da un gran gol da 25 metri di Pandolfi. Un Fossombrone che probabilmente non vincerà il campionato, però sta facendo un cammino splendido per gli obiettivi che ha, quello di restare lontano dalla zona retrocessione, sta dando fastidio a tutti, quindi applausi alla squadra biancazzurra che anno dopo anno, con pochi ritocchi, con un mister che è sempre quello da tantissime stagioni, ovvero Fucili, sta dimostrando di crescere stagione dopo stagione.
Allora, io ovviamente faccio una premessa, non voglio essere fraintesa, perché non voglio paragonare comunque l'Ancona al Fossombrone, assolutamente, perché sono realtà completamente diverse. Però se vogliamo prendere in esame il Fossombrone come società che in un territorio piccolo, no, come la realtà appunto fossembronese, è riuscita nel sistema calcio ad ottimizzare al meglio un'organizzazione, no, gestionale di tutto l'ambaradan, tanto da portarla nel tempo ad ottenere, lo vediamo oggi, degli ottimi risultati. Questo per dire che comunque nell'amministrazione gestione calcio puoi essere una squadra di Serie A, puoi essere una squadra di bassa categoria, ma si deve secondo me seguire degli step graduali per optare a quel percorso di crescita che magari alla lunga ti porta dei risultati benefici sul campo e non solo.
Sì, sì, Fossombrone è un esempio da seguire, è quello in base alle potenzialità che ha, che andrebbe seguito per chi vuole far calcio. Anche chi ha potenzialità molto superiori dovrebbe dare fiducia e continuità all'assetto societario, all'assetto tecnico se lavora bene, e all'ossatura portante della squadra. Purtroppo ormai il calcio, ma non parlo solo ad Ancona, ma a livello nazionale, dalla specie dalla Serie C in giù, il calcio un anno è una squadra, tre mesi dopo è tutt'altra squadra, ma lo vedevamo anche ad Ancona nelle precedenti gestioni, un anno c'era una squadra, a gennaio veniva modificata, a giugno ancora rimanevano 2-3 giocatori su 22 o su 24, la Fermana quest'anno è stata, dopo la retrocessione, è stata costruita in due giorni dopo Ferragosto, l'Ancona è stata costruita in due settimane a inizio agosto, logicamente non per colpe dipendenti dalle attuali società, ma per problematiche insomma che vanno anche alle stagioni scorse. Specie nel caso di Ancona e Fermana, l'Ancona non è riuscita a iscriversi, a Fermana alla retrocessione, quindi ma tanti altri esempi. Purtroppo il calcio oggi è governato dalla difficoltà da parte di tecnici e dirigenti vari di dare continuità al lavoro, perché poi le proprietà cambiano, le società cambiano, ci sono personaggi borderline, procuratori che magari assistono giustamente i propri giocatori e li rifilano con dirigenti che non sanno nemmeno chi vanno a prendere, quindi è un discorso che va, insomma, andrebbe approfondito a 360 gradi, che poi logicamente chi vede un prodotto che magari non è propriamente quello atteso è sempre il tifoso che non riesce più a riconoscere la propria squadra, quantomeno inizia ad innamorarsi di certi giocatori, di certi organici più di certi giocatori, che poi dopo 2-3 mesi non sono più gli stessi, tanto più adesso che sento dire ma aspettiamo il mercato di dicembre, ma adesso il mercato a livello dilettantistico è sempre aperto, cioè lo abbiamo detto anche settimane scorse, un giocatore oggi rescinde con la firma insieme alla società e il giorno dopo va in un'altra squadra, cioè,
si
non
può
c'è
ritesserare
più. Esatto, non c'è più il mercato di dicembre tra i dilettanti, parlo, il mercato è sempre aperto con giocatori che possono cambiare tre squadre e fare tre finestre diverse fino a gennaio. Quindi oggi ci sono delle squadre e domani queste squadre possono cambiare in 5-6 undicesimi tranquillamente.
Quindi tanto di cappello comunque a chi riesce, no, a mantenere una linea, diciamo, più o meno costante, dove ci si solidifica appunto nel tempo. Poi ovvio che le sfaccettature sono variabili di piazza in piazza, di contesto in contesto. Questo fa parte del gioco anche questo, ecco, fondamentalmente. E andando avanti, no? Daniele, abbiamo parlato quindi di San Benedettese e di Fossembronese, che sono, diciamo, le squadre che hanno mantenuto più di tutte la continuità e la positività nei risultati in questo campionato. Impattano, se vogliamo, altre due o tre big di questo girone F: l'Aquila che pareggia con il Roma City, il Chieti che ha pareggiato contro il Teramo, e poi c'è questa battuta d'arresto clamorosa della Vigor con il Sora, seconda sconfitta stagionale per i rossoblù.
Sì, Chieti, che adesso aveva l'opportunità di volare dopo l'ottimo avvio con due gare casalinghe, invece è stato fermato con due pareggi, prima contro l'Isernia e adesso contro il derby con il Teramo, quindi anche il Chieti insomma sta faticando, è un organico costruito, come dicevamo prima, per altre realtà all'ultimo momento, con acquisti continui durante le settimane, che però deve trovare ancora un assetto definito. L'Aquila è andata a prendere un punto fuori casa contro il Roma City, che comunque sia è un avversario tosto, un avversario ostico che punta all'alta classifica, e se riuscirà poi l'Aquila magari a valorizzare questo punto vincendo in casa, questo pareggio potrebbe essere anche positivo, anche perché vedendo l'immagine ha comunque sofferto molto, specie nella ripresa. La Vigor invece non sta attraversando un buonissimo momento, perché dopo la sconfitta con il Chieti aveva pareggiato fuori casa e poi riperso in casa, quindi nelle ultime tre partite ha fatto un punto, è un po' in involuzione quantomeno dei risultati. È chiaro che col Sora tutti si aspettavano bottino pieno, invece ha perso Sora, che tra l'altro da Ancona aveva preso 4 reti, quindi sembrava, sì, una gara alla portata, invece così non è stato, e anche la Vigor sta attraversando un periodo poco felice in cui fa fatica a fare gol dopo l'infortunio di Alonzi. Pesaresi non può risolvere ogni partita sempre con le sue giocate, e quindi è un momento un po' di difficoltà.
Ecco, invece cammina al piccolo trotto la Fermana, che pure ieri ha vissuto insomma la sconfitta, ha maturato la sconfitta contro il Notaresco.
La Fermana è un discorso molto simile all'Ancona, anche più difficoltoso, perché è partita anche molto, anche con qualche settimana di ritardo, con giocatori che sono arrivati alla rinfusa. Non penso che siano stati scelti uno per uno, ma sono stati presi quelli che c'erano, quantomeno quelli che la dirigenza, l'allenatore ritenessero i migliori in quel momento. Poi è difficile assemblare il tutto in poche settimane, con preparazione, con una condizione fisica notevolmente in ritardo rispetto agli altri, e questi sono i risultati. All'inizio magari qualche risultato c'era stato, adesso che le altre squadre che sono partite in tempo, che hanno fatto una programmazione mirata e migliore, stanno trovando un'identità, stanno trovando una condizione fisica adeguata, poi società come Fermana, squadre come Fermana e Ancona, partite tra mille difficoltà, stanno pagando dazio.
E poi arriviamo al clou. Scherzo, al clou, perché no, arriviamo al Termoli, perché è il nostro prossimo avversario. Termoli, che non è proprio un avversario a caso, ma che però arriva da 3 sconfitte consecutive, quindi immagino la voglia dei molisani di invertire il trend.
Sì, Termoli in netta difficoltà, anche perché poi di queste 3 sconfitte ha anche perso 5-0 a Castelfidardo, quindi non sta attraversando affatto un buon momento, la partita benino, ma adesso sta un po' segnando il passo. Ma è chiaro che andare a Termoli è sempre una gara ostica, difficile, su un campo particolare, poi dipende sempre dal vento come possa soffiare in quello stadio, ci sono delle difficoltà. È chiaro che queste, così come era sinceramente con la Civitanovese, questa è una gara in cui Ancona insomma ha le potenzialità per venirne fuori, e dopo 4 sconfitte in 5 partite deve dare un segnale. Perché ci poteva stare perdere contro, tra l'altro ha perso, ma in modo lottando fino all'ultimo secondo, mettendo in grossa difficoltà sia il Chieti che la Vigor, ma perdere contro squadre come Civitanovese è un po' più grave. E a Termoli, dopo una sconfitta simile, 4 giorni dopo una sconfitta simile, serve una reazione sia dal punto di vista caratteriale che della determinazione che anche del gioco.
Senti, hai visto gli highlights di Ancona Civitanovese? Che idea ti si è fatto sul match, su quella sbavatura finale che poi sostanzialmente ha portato alla vittoria la Civitanovese, con un Ancona che si ritrova a 0 punti, quasi l'ennesima sconfitta, diciamo, immeritata per la mole di occasioni che poi si è creata nella ripresa, ma senza colpire.
Sì, come dicevo prima, l'errore difensivo alla fine è stato clamoroso, ma del portiere in modo particolare, da Ustemis, perché è il principale artefice, ma anche del difensore, che non ha coperto adeguatamente l'uscita del portiere, e quindi la colpa va, non dico equamente, ma quantomeno distribuita tra più giocatori, non solo col portiere. Mentre per quanto riguarda il resto, l'Ancona, specie nella ripresa, dopo il cambio di modulo, ha cercato di fare la partita, ha avuto delle buone occasioni, una proprio 2-3 minuti prima del gol preso, con un salvataggio provvidenziale di Diop. Quindi ha dato segnale di crederci, di voler questa vittoria, però ha delle lacune evidenti, l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione. Non può pensare l'Ancona di affrontare il campionato con una sola punta di ruolo, che è Martiniello, perché sia fisicamente sia dal punto di vista delle caratteristiche da solo non può reggere l'attacco contro corazzieri delle squadre avversarie che alla lunga riescono a bloccarlo. Belcastro non è un giocatore offensivo, non è una punta, non è un giocatore offensivo, quantomeno può stare dietro 2 punte, ma dietro un'unica punta fa fatica. Poi Amadori è un ragazzo 2005 che logicamente ha delle doti, ma va aspettato, va fatto crescere. Quindi anche in corso d'opera Gadda, nonostante anche a Teramo abbia cercato di modificare l'assetto con 4 cambi subito all'inizio della ripresa, e così anche contro la Civitanovese con 2 cambi immediati, il mister ci sta provando, però c'è questa difficoltà nel far gol che è atavica. Basti capire che l'Ancona è una difesa anche molto solida, perché ha preso 5 gol mi sembra, però
sì.
Nonostante questo sono arrivate 4 sconfitte,
un po' un paradosso, insomma, diciamocelo.
Esatto, basta subire un gol che l'Ancona perde.
Però questi gol arrivano nei minuti finali in zona Cesarini, quindi è anche difficile, no? Perché su 4 sconfitte, 3 sono arrivati, 3 di questi gol sono arrivati proprio al termine della partita, poi è anche più difficile, no? Recuperarli.
Torniamo al discorso di prima, l'Ancona subisce gol alla fine perché non ha una condizione, non riesce a tenere 90 minuti perché è partita tardi. Cioè, allora se il calcio fosse così semplice, tutti partono, certo, a settembre l'1 e l'8 iniziano a giocare, Invece
qualcosa sono squadre, paghi.
Sono squadre che dal 15-20 luglio si allenano, hanno 2-3 settimane di vantaggio. Al di là della condizione fisica, magari sembra che non è calata ancora, però a livello di concentrazione, di attenzione, di piccoli dettagli, poi alla lunga li puoi pagare, perché non sei ancora al 100%, oltretutto con una squadra nuova di zecca rispetto allo scorso anno, dove ancora addirittura era in Serie C. Quindi sono tanti piccoli aspetti che per chi sta dentro insomma li capisce. È chiaro che fuori è difficile abituarsi all'idea di un Ancona che perde sempre 1-0 magari nei minuti finali, però va dato atto a questi ragazzi che sono partiti in condizioni difficili e adesso stanno pagando la condizione sia mentale che fisica non all'altezza delle altre squadre che sono partite in tempo.
Sono d'accordo, Daniele. Senti, per salutarci, non riusciremo insieme a commentare i risultati dell'ottava giornata che si giocherà mercoledì, perché ovviamente noi non saremo in onda con te come di consueto il lunedì, però ti chiedo se tra le varie dispute in programma ce ne sono per te qualcuna di più interessante. Se vuoi te le elenco. Mercoledì scenderanno in campo Atletico Ascoli, Roma City, Civitanovese, Castelfidardo, Fermana, Chieti, L'Aquila, Notaresco, Recanatese, Fossombrone, qui già si accende il campanello, San Benedettese, Avezzano, Sora, Isernia, Teramo, Vigor, Senigallia e poi Termoli, Ancona.
Ma San Benedettese, Avezzano, guardando classifica, sembrerebbe scontata perché prima contro ultima, però l'Avezzano ha un allenatore come Pocheschi e qualche giocatore di qualità. Vediamo se effettivamente la Samb rispetterà il pronostico oppure se può trovare delle difficoltà, perché queste gare sembrano scontate, ma i campionati si vincono proprio da queste gare, cioè rispettare il pronostico contro le piccole, perché poi gli scontri retti sono difficili per tutti e quindi è importante non perdere punti in queste gare per chi vuole vincere. Per quanto riguarda il discorso di Canatese Fossombrone, è un bel esame per il Fossombrone, perché il Recanatese sta carburando, sta ritrovando un po' di fiducia e quindi per il Fossombrone c'è un bel esame, però sta dimostrando la squadra di Pucini di avere l'entusiasmo ma anche le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque. E la Vigor avrà una trasferta tosta contro il Teramo, che è in salute, che è tornato a giocare al Bonolis, quindi è una gara anche quella molto molto difficile. Il Chieti va a Fermo contro una Fermana, come detto prima, in difficoltà, dove iniziano a sentirsi i primi rumors, le prime critiche da parte della tifoseria, dell'ambiente, quindi anche Bolzan dovrà fare il risultato e vediamo se il Chieti ha effettivamente la forza per espugnare un campo ostico come il Recchioni.
Allora, chiudiamo così con questo girone F tra settima e ottava giornata. Insomma, invece la Castelfrettese ha vinto con il San Biagio e si lancia alla gara del recupero col Borghetto mercoledì, anche voi
sì,
in campo.
No? Esatto, mercoledì in campo per il recupero della prima giornata. Non disputata per le conseguenze dell'alluvione del 21 settembre. La vittoria di sabato sembra facile, il risultato 4-1, ma è sempre difficile comunque sia andare a affrontare delle gare in trasferta come quella di San Biagio, una squadra neopromossa che comunque sia ha le carte in regola per far bene in questo campionato, quindi è un risultato che dà entusiasmo invece in vista di questo recupero.
Perfetto, Daniele, grazie come al solito.
Aspetta, faccio una domanda. Che ti vuole una domandina io al volo a Daniele.
Qualcosa.
Daniele, in questo periodo, in questi giorni, si sta parlando tanto di acquisto di società da parte di fondi di investimento. Tu che ne pensi, dalla tua esperienza, di queste società che vengono acquistate da fondi di investimento che ovviamente non sono italiani ma sono esteri? Che fine faranno?
È sempre un bel terno all'otto. L'affidabilità di questi cambi di proprietà o di questi fondi di investimento è sempre un punto interrogativo, quindi diventa difficile sempre capire l'effettiva potenzialità, specie a livelli inferiori, insomma la Serie A, la Serie B, è tutto un punto di domanda. Purtroppo, come detto prima, la società oggi sono di una determinata proprietà, domani di un'altra, è sempre più complicato capire se effettivamente c'è solidità e c'è serietà da parte di chi li acquista.
Eh sì, l'ultima, diciamo, in ordine di tempo è il Taranto, che è stato appena acquistato. Tanto per...
dopo ti fai sempre i punti, magari da fuori la situazione del Taranto è disastrata, con punti di penalizzazione che arriveranno in serie nelle prossime settimane, si parla di 6-12, mister Capuano, che può essere o meno un personaggio simpatico, però è un allenatore importante per la categoria, che ha lasciato la barca a fine agosto. Giocatori che se ne sono andati, quindi è una società in grossissima difficoltà. Poi c'è da vedere quali sono effettivamente le difficoltà, quali pendenze ci sono, e quindi diventa difficile capire se chi entra poi è una proprietà seria oppure se è una proprietà semplicemente per coprire altre magagne. Ne abbiamo viste tante purtroppo negli ultimi anni, anche sulla nostra pelle, nelle Marche, e quindi sempre punto interrogativo.
Eh sì. No, giusto per sondare anche la tua impressione. Grazie Daniele, un abbraccio.
Grazie a voi come al solito per l'invito, un saluto a te Stefano e a Silvia e agli ascoltatori di Radio Tua.
Sì, ci sentiamo lunedì prossimo Daniele.
Sempre ben volentieri.
Grazie, ciao.
Bene, lasciamo Daniele Titarelli, direttore sportivo della Castelfrattesi, ma anche giornalista, ma anche insomma tante cose. Daniele è tante cose per quello che ci riguarda. Allora, abbiamo svelato questo mistero dove potete guardare e trovare il vostro numero di abbonamento.
Sì, ne ho trovato uno e in effetti ci aveva ragione il nostro radioascoltatore, che ci dice sul cartaceo PDF è scritto il progressivo abbonamento e il numero. Infatti qua ne ho uno proprio, c'è scritto PROGR viene appunto scritto una serie di numeri. Penso che però tu ne hai fatti vedere tre, quindi saranno gli ultimi tre.
Allora, tanto sono state 1751, mi pare, quanti sono in totale.
Sì, sono un numero seriale tipo 704-938, penso che quindi...
Qui lì è estratto, al momento ha estratto due numeri, Giuseppe Cingolani, Peppe Cingolani, il 193 e il 962, ma ovviamente gli abbonati sono stati 1751, adesso non mi vado a memoria.
Ma allora ce l'ho, guarda, ce l'ho
qua. Ecco, se l'hai lì, vedi.
1722 abbonati.
22, ecco, quindi la progressione è anche quella, se arrivare a 1722.
Sì, no, ma quindi inizia col 700, allora un attimo volevo capire.
Sì. È facoltà di qualità e amore estrarre due numeri a caso di abbonati a cui offrire la cena per due persone a base di ciccia da qualità e amore. Ogni settimana comunque Giuseppe Cingolani farà così, insomma estrarrà due numeri e i fortunati che hanno questo numero di abbonamento, mostrandolo, vanno e si vanno una cena per due. Quindi l'abbonato può portare un commensale con sé. Che vuoi dirgli più? Niente, grazie.
Buon appetito,
mangiate anche per noi. Buoni di investimento,
insomma un po' diverso, un po' tanto diverso.
Cioè ci sono fondi di investimento che funzionano, altri
che si perdono nell'acqua,
poi allora. Dopo è difficile, no? Perché di solito marca è straniera, insomma, di questi fondi, però insomma è la nuova moda, c'è questa moda qui. Per un periodo ha girato Malta, adesso abbiamo i fondi di investimento che si fanno avanti. Silvia, abbiamo per il momento detto tutto in attesa di questo mercoledì, ricordando che se volete la prevendita è attiva per andare a assistere a questo match, ma preparatevi oltre alla fatica anche a sborsare 17 euro per andare a vedere chi c'è.
C'erano altri messaggi, non so.
Ce ne sono tanti di messaggi.
C'era uno di Antonio Forte che ti chiede.
Lo saluto.
Non sentimo la partita.
L'avevo detto che non la facciamo, quindi il problema non si pone. Non saremo presenti, quindi l'avevamo detto la scorsa settimana, non è che cambiamo idea come sbirulino qui. Quindi se qualcuno la vuole capire, la capisce. Diversamente noi lo salutiamo. Che dobbiamo fare? Abbiamo detto com'è la situazione, quindi vediamo che succede però. Visto che ci siamo, no? Qualcuno apprezza che ci siamo, qualcun altro non gli interessa minimamente. Allora, siamo alla fine di questa puntata del lunedì. Domani la replica, come di consueto, alle ore 13. E in ogni caso, noi mercoledì però ci siamo. In una maniera o nell'altra ci saremo. poi dopo cosa faremo? Non si sa, sorpresa e non sorpresa. State con noi e seguite la Radio Tua.
No, ma soprattutto seguite la pagina Facebook, perché Stefano questi giorni è ricco di sorprese. Come se sveglia la mattina, fa.
Sì, fa. Fa e disfa. Poi dopo ci sono tutta la scheletra musicale. Allora, grazie ancora una volta, grazie a Silvia Trillini, grazie ai nostri ospiti che sono stati
Peppe Gallozzi del Corriere Adriatico, Domenico Sfrappa, ex direttore sportivo dell'Ancona, quindi
anche dell'Ancona,
e Daniele Tittarelli, che è un nostro collega, giornalista, quindi direttore sportivo della Castelfrettese.
E quindi grazie, non ci resta altro che dire grazie a tutti.
Grazie a voi soprattutto che siete stati con noi, come sempre. Una buona serata, ciao.
Punto Biancorosso.
Qualità e amore, il ristorante Macelleria da sempre sponsor ufficiale dell'Ancona. Vi ricorda che nei punti vendita della Baraccola e a Villa Musone, Giuseppe e il suo staff a tutti gli abbonati sconto del 20%. Vincere in campo, vincere a tavola! Forza Ancona!
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Sono volontario perché ogni giorno osservo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Punto Biancorosso.